Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno e benvenuti alla trasmissione di viaggi del Controradio Club. Attualmente sono in Giappone proprio perché è in corso uno dei viaggi del Controradio Club. Ci troviamo a Kyoto e quindi, come sempre in queste occasioni, la prima parte è dedicata appunto al viaggio, alle voci del viaggio dei soci del Controradio Club proprio dal Giappone. La seconda parte invece avremo Marina Capponi che ci porterà in Bulgaria. Rimanete quindi sintonizzati su Controradio, partiamo con i racconti dei viaggi fra pochissimo. Alla fine quindi con il gruppo di Controradio siamo arrivati in Giappone. La partenza non è stata semplice, potete immaginare, la situazione internazionale aveva aperto molti interrogativi e ci siamo davvero chiesti per un mesetto o giù di lì se fosse il caso di partire, di rinunciare o di ripensare il tutto. Anche i voli non ci aiutavano. vista la situazione internazionale, c'erano cancellazioni, alcune tratte venivano cancellate e quindi c'era il timore magari di rimanere bloccati da qualche parte. Alla fine però abbiamo scelto la via più sicura. Invece di partire da Bologna, dove naturalmente ci sono meno richieste, abbiamo deciso insieme a Emirates di partire da Roma, dove i viaggi erano più sicuri e non erano soggetti a cancellazione. Il collegamento Roma-Dubai era confermato e il passaggio da Dubai era indispensabile per arrivare in Giappone e quindi c'era qualche nervosismo. Ma poi tutti hanno deciso di fare questo viaggio e siamo partiti. Il viaggio paradossalmente è filato via più tranquillo del solito, proprio perché visto la situazione c'è meno gente che vola. E quindi adesso siamo finalmente in Giappone. Ma lascio la parola ai nostri viaggiatori. Siamo a Nikko, siamo in Giappone, eccoli i viaggiatori di Controradio. Finalmente ce l'abbiamo fatta, Adriano, abbiamo avuto dei dubbi. Com'è andata sull'aereo Dubai?
Il viaggio abbastanza lungo, però insomma speriamo che non sia valsa la pena, perché
ma tutte le paure
sono passate. Abbiamo fatto un po' il giro largo, abbiamo visto la cartina che abbiamo sorvolato l'Iran facendo un giro un po' largo, però ce l'abbiamo fatta, dai. La faccia di Donaldone.
Hai avuto timori il viaggio?
Durante il viaggio no. Durante il viaggio onestamente è stato uno dei viaggi più tranquilli che abbia mai fatto.
C'era anche pochissima gente. Abbiamo dormito su tre sedili.
Esatto, sì, infatti devo dire il viaggio come dico.
Com'è andato? Tutte le paure dell'andata?
Svanite. È andato benissimo.
Ragazzi, prima di partire c'erano un sacco di timori sul viaggio. Com'è andata, Leonardo?
Il viaggio nel senso di trasferimento è andato molto bene. Siamo andati a dare un'occhiata lì ad Hormuz, la cosa era abbastanza tranquilla tutto sommato, per cui abbiamo deciso di proseguire con tranquillità verso Tokyo.
Ci guardiamo al primo luogo storico, questo è Nikko, guarda che meraviglia, guardate un po', pagoda a 5 piani. Professore, lei che ne pensa? È stato un viaggio tranquillo nonostante le preoccupazioni della partenza?
Ma io direi che è stato un viaggio anche buono per la qualità degli Emirates, va bene, dei nostri due voli. Faticoso ovviamente, non poteva essere diversamente, ma tutto sommato gratificante.
Ma c'è stato un periodo in cui hai avuto paura di qualcosa?
Semplicemente ho perso delle cose perché sono un po' sbadatello, ma a parte questo, che vuoi fare?
Giacomo, prima impressione in Giappone.
Allora, un paese sicuramente affascinante, perché ci si vede da una parte la frenesia massificante di tutte queste persone alle stazioni della metropolitana, e invece all'altra parte nei giardini imperiali c'era questa calma e la natura, le azalee tutte fiorite che aveva tutta un'atmosfera bucolica e di rilassamento e di meditazione. Poi c'era questa attenzione alla modernità sfrenata, che la sera che siamo usciti e che pioveva di rotto a Shibuya sembrava proprio di essere una serata Blade Runner, sembrava di essere Harrison Ford che mangiava lì sotto la pioggia,
perché nonostante la pioggia la strada era piena,
extra piena di ragazzi, ragazze e di persone che camminavano, che si rincorrevano lungo il famoso triangolo, lo scambio di triangolo triangolare lì sulle strisce pedonali. Un po', diciamo, affascinante ma anche sconvolgente. Comunque
è particolarmente affascinante la sera, quindi questa formula che siamo liberi di andare dove ci piace la sera, studiata apposta per il Social Contradio Club, che ne pensi?
Sì, per una città di Tokyo va benissimo, perché poi c'è questa diciamo così possibilità attraverso le singole sensibilità di andarsi a vedere un posto più che un altro, Shibuya piuttosto che Tokyo Centro, piuttosto che un'altra dimensione, perché ognuno sceglie secondo le sue capacità e secondo i suoi...
Finora cosa ti ha colpito di più di questo paese?
Allora, l'attenzione grossa alla modernità è il contrasto invece dei comportamenti individuali, per cui non parlano in metropolitana, tutti in silenzio, e poi dopo la sera invece si scatenano in questi vestiti e corrono e vanno in giro in questa dimensione, diciamo, come per negare tutta la prima parte della giornata in cui sono ligi e rispettosi di tutte le regole possibili e immaginabili.
Oggi, se non sbaglio, proprio tu mi hai fatto notare che mentre salivamo in ascensore per vedere la vista, la vista di Toca a 360 gradi, mi ha fatto notare il cartello che consigliavano di non parlare, con la scusa che naturalmente parlando si possono disperdere più germi. Quindi, sì, interessante.
Sì, perché c'è questa differenza fra la chiusura in se stessa e poi questa società che corre verso il futuro, oltre il futuro, direi quasi.
Stefano, ormai la terza notte che passiamo in Giappone, che ne pensi?
Ma è un paese molto diverso dal nostro, perché l'ordine e il rispetto, l'attenzione e la tecnologia sono elementi importanti. C'è, come diceva anche Giacomo poco prima, una specie di schizofrenia, perché lasciati i vestiti quasi sempre inesorabilmente completi grigi o neri degli uomini e vestiti molto accurati delle donne durante la giornata lavorativa, la sera le persone si rilassano moltissimo. Ecco, però c'è tradizione e innovazione, tecnologia al massimo, va bene, e anche grande cura e rispetto per il proprio passato. È un paese da cui avremo alcune cose da imparare.
Per esempio?
Per esempio un pochino più di decoro, di ordine, di rispetto per gli altri, un po' meno, un pochino di silenzio anche, direi, ecco, che da noi non c'è. Anche loro hanno cose da imparare da noi, però, perché sono affascinati proprio da tutto, da un'antica civiltà qual è la nostra, che si è che si è soprattutto, che ha dato il meglio nel 400, 500, inizio 600 e che ora non ha più moltissimo da dare secondo me, ma da questa grande vitalità, va bene, estroversa, chiassosa, che è quella degli italiani che appunto non coltivano l'arte del silenzio, ecco, spesso e volentieri.
Ecco, arte del silenzio, però la sera poi se si va a Shibuya al famoso incrocio diagonale, che praticamente non c'è nulla, è un incrocio che invece di passare, che oltre a passare diciamo perpendicolarmente alla strada, c'è l'opzione di passare anche in diagonale, ecco lì si scatenano, e io sono stato con loro, sono stato coinvolto, ho sentito questa energia, no? Nel momento, nell'aspettare che la luce del semaforo diventa verde per mettere insieme una vera e propria performance di pochi secondi.
Eh sì, perché c'è una certa schizofrenia, no? Repressione e abbandono, per così dire, controllo, cioè, e abbandono,
accumulo di tensione,
controllo e abbandono,
rilascio,
no?
In queste manifestazioni così.
Sì, che poi è una cosa teatrale, mi ricordo un regista con cui ho un pochino avuto a che fare, che era il grande Alessandro Fersen, credeva che i due cardini dell'interpretazione teatrale fossero controllo e abbandono. Ecco, in qualche modo i giapponesi la praticano. Però appunto è bello passeggiare per le strade, è bello vedere queste persone così, così precise e dignitose soprattutto, ecco, quindi per me è una bella, è un'esperienza notevole, anche perché mi piace il pesce, mi piace il sushi, e andare, come dire, alla fonte di tutto questo è gratificante al massimo.
Grazie Stefano. Stiamo per pianificare la terza sera in Giappone, ormai siamo diventati locals, ci muoviamo all'interno della metropolitana raggiungendo quartieri anche lontano. Monica?
Sì, è vero. Lì per lì il primo impatto era stato non ce la farò mai, caos. Invece effettivamente è più facile previsto andare, è stato piacevole vedere i vari quartieri, tanti altri ne sarebbero da vedere perché la città è molto complessa, direi, piena di anime, per ritornare anche in argomento Giappone. Oggi abbiamo visto un quartiere che insomma la dice tutto, il quartiere di Asakusa, se non mi sbaglio, dove ci sono tutte le manga, tutte le cosplay, veramente qualche cosa di scioccante per noi, francamente io non so molto dell'argomento, sono rimasta un po' basita, però molto interessante.
Ecco, che poi questa storia che siamo liberi, no, dal pomeriggio fino alla sera, in qualche modo ci spinge a prendere l'iniziativa di uscire ad andare. E siamo facilitati dal fatto che c'è questa metropolitana di superficie, che praticamente è un anello, no?
Certo.
Che anche se dovessimo sbagliare, certo, poi alla fine ritorniamo sempre alla nostra stazione di partenza.
Certo, no, oggi abbiamo usato sia la metropolitana sia questa circolare Yamamose, che praticamente passa dai quartieri, diciamo, principali di Tokyo, facendo proprio un cerchio, tanto che uno, se male si perde, rimane sopra e poi torna al punto di partenza, e già questo è rassicurante. Però anche prendere la metropolitana, poi insomma non è la prima metropolitana che andiamo a prendere, per cui dopo un paio di occhiate ce la facciamo. Ma è carino anche andare proprio la sera, mi piace questa cosa di dover decidere cosa si mangia, dove si va. Ieri c'è stata un'esperienza splendida, siamo usciti tardi, diciamo i locali normali chiudono alle 9, ci siamo trovati in un pub giapponese, interessantissimo, divertente, pieno di ragazzi, perché questo è un pub che oltre a dare cena fa anche il dopo cena, per cui è stata un'esperienza proprio divertente, ci hanno messo in una specie di separé, sentivamo finalmente anche le urla, le risate, il vociare dei giapponesi che la sera si scatenano, ecco, perché vederli sempre tutti incolonnati il giorno, sempre tutti precisini, ecco, questo aspetto vitale, insomma, per noi più vicino è è stato interessante a conoscere.
E poi questa, come stiamo viaggiando noi, no? Che andiamo non reservation, che andiamo in giro e iniziamo a guardare intorno se c'è qualcosa. Il Giappone si presta benissimo a questo, e la scelta dei tipi di cibo, uno pensa che c'è solo pensa al sushi, ma in realtà la cucina giapponese e tutti i ristoranti sono specializzati in qualcosa di particolare.
Ma lo dice una che io non conosco la cucina giapponese, devo dire che finora non l'avevo mai frequentata, ora sto cambiando tutte le sere qualcosa. È importante andare liberi, anche perché non possiamo andare a grandi gruppi, perché i locali sono sempre piuttosto piccoli, ed è interessante. Io ieri sera ho mangiato i gyoza splendidi, per esempio. Oggi ho mangiato il sushi con mio grande piacere. Insomma, sto scoprendo cose nuove e è il bello del viaggiare.
Grazie, mamma. Ci racconto un viaggio vintage, Bulgaria, qualche anno fa, Marina.
Esatto, allora è un viaggio del 2006, esattamente del 2006, quando la Bulgaria entrava nell'Europa, perché poi il 1° di gennaio del 2007 sarebbe entrata ufficialmente insieme alla Romania a fare parte appunto del gruppo dei paesi, perché poi dopo sono entrati solo la Croazia, è uscita l'Inghilterra, e quindi ora siamo 27.
E quindi c'era ancora lo spettro dell'Unione Sovietica?
Assolutamente sì, ma infatti è un paese che ci ha colpito moltissimo. Allora, perché siamo andati in, perché eravamo lì? Io in quel periodo lavoravo in regione, avevo un incaricuccio, un piccolo impegno dedicato alle pari opportunità, e la regione toscana faceva molti progetti europei che venivano appunto finanziati in maniera prioritaria se si coinvolgevano dei paesi che dovevano entrare, erano sulla soglia, quindi avevano bisogno di particolare, diciamo così, incoraggiamento. Per cui il nostro assessore, che aveva molta verve, aveva organizzato una specie di club delle regioni d'Europa, e quindi chi aveva una buona idea la buttava lì e riuniva il partenariato. Era riuscito a riunire appunto la Toscana per l'Italia, l'Andalusia per la Spagna e il distretto di Vidin per la Bulgaria, e ci diedero infatti un sacco di punti e il finanziamento proprio euro perché c'era la Bulgaria, stava entrando, era un paese, tra l'altro un paese povero, come la Romania, un paese pieno di difficoltà, quindi avevano bisogno, diciamo, di un sostegno particolare. Per cui prepariamo appunto questo progetto, Bruxelles ce lo finanzia ben volentieri, anche perché poi era un progetto strano, era un gioco, in realtà le pari opportunità attraverso The Difference Game, il gioco delle differenze, e non era un gioco così inventato da noi, era un gioco d'autore, perché era stato inventato niente proprio di meno da Alan Turing, il famoso informatico, eccetera, quello della mela avvelenata, tanto per capirsi. E quindi era un gioco enigmistico che ora non c'è tempo di spiegarlo, che si fa in gruppi, relativamente semplice, con delle regole però molto 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 rigide, attraverso le quali vengono fuori gli stereotipi, il modo, cioè era dedicato ovviamente alle differenze uomo-donna nel lavoro, nella famiglia, nella formazione, quindi attraverso tutta una serie di domande tra gruppi, una specie di cluedo in cui ciascuno, diciamo così, non manifestava il proprio genere.
Ma era qualcosa che si faceva a giro, no? più di una giornata.
Certo, infatti è durato un anno questo progetto, e tra l'altro si faceva anche con gruppi di persone diverse, l'abbiamo fatto con gli studenti, l'abbiamo fatto con i funzionari in Bulgaria, soprattutto con i funzionari pubblici, e poi l'abbiamo fatto, non so, con gli avvocati, con tutta una serie di categorie, e sono venute fuori anche delle cose molto divertenti.
L'altra domanda è, quindi, non solo in una città, ma se hai avuto modo di vedere più parti del paese?
Più parti del paese, tra l'altro è un paese molto grande, abbastanza spopolato, perché ha poco più di 6 milioni di persone, ma è un paese importante, insomma, dal punto di vista geografico, paese appunto, come si diceva, poverissimo. Quindi noi, era inverno, sarà stato gennaio-febbraio, dopo essere stati a Bruxelles, quindi con la delegazione toscana e quella andalusa, ci rechiamo appunto a Sofia, e quindi atterriamo a Sofia, un freddo terribile, quindi la raccomandazione è, visto che all'epoca nel 2006 di guide turistiche c'era solo quella del Turing, quella verde, che non spiegava quasi niente, per cui siamo andati lì molto, diciamo così, sprovvisti, abbastanza sprovveduti, tant'è vero che dal punto di vista dell'abbigliamento avevamo sbagliato tutto, noi pensavamo di andare appunto tipo funzionari, no? Fare le riunioni al chiuso, invece ci hanno portato un po' dappertutto e abbiamo preso un freddo veramente spavento. C'è sempre la temperatura sotto zero, e ricordiamoci che in Bulgaria d'inverno fa veramente un freddo sovietico, quindi questo povero paese che era uscito appunto dal circuito delle repubbliche sovietiche ormai dalla caduta del muro, praticamente dall'89, non era ancora entrato in Europa, non era né carne né pesce, quindi era un paese veramente alla canna del gas, di grandissima difficoltà, e ce ne siamo resi conto. Quindi atterriamo a Sofia, tra l'altro in una tempesta di neve, con le ali delle aereo completamente coperte di ghiaccio. Io non ho mai visto affannarsi così i funzionari per staccare il ghiaccio dalle ali, quindi la mia ansia proverbiale, perché volare con il ghiaccio sulle ali non è bello, non è positivo. Pure arriviamo con le scarpette, con i tailleur, vestiti proprio in maniera non adeguata. Comunque si arriva a Sofia, che è una città bellissima, non abbiamo avuto tempo di girarla molto, però abbiamo visto la parte centrale, c'è una cattedrale, Aleksandr Nevskij, che è una cattedrale ortodossa, quindi con cupole, cupolette, veramente ori, veramente molto molto belle, grande piazzale, e mentre aspettavamo il pulmino che ci avrebbe portato al distretto di Vidin, perché appunto era il luogo dove facevamo le nostre attività progettuali, e lì c'era il mercatino, per cui vediamoci il mercatino, a Marina il mercatino era irresistibile, c'erano i venditori di icone, quindi proprio come nella tradizione sovietica, dove ho trovato Santa Marina. Ho scoperto che è una santa bulgara, tra l'altro una bellissima icona che mi sono comprata, ovviamente l'icona originale del IX secolo è dentro la cattedrale, c'è questa santa con un mantello rosso incredibile, e per cui comprata l'icona. E poi abbiamo visto che le persone proprio bulgari e bulgare, persone diciamo normali, che vendevano di tutto, cioè vendevano proprio oggetti che appartenevano alla propria famiglia, cioè vestiti, scarpe, scarpe, pezzi di stoffa, piccoli gioielli, coltellini, utensili, quindi persone che vedevi non erano professionisti, avevano veramente la difficoltà e la necessità di raggranellare un po' di soldi. Quindi
Marina, facciamo un break e poi ritorniamo, magari vediamo un po' l'aspetto proprio delle persone, le interazioni con la gente del posto. Torniamo con Marina, questo viaggio in Bulgaria di qualche decennio fa. E la gente come viveva? Soprattutto come si relazionava con gli stranieri, che nel tuo caso non penso ce ne fossero moltissimo, fra l'altro, e quindi l'accoglienza di questa gente che era in un momento difficile.
Ma senz'altro loro erano in difficoltà e aspiravano mano a un cambiamento. Noi rappresentavamo il cambiamento, cioè veramente è stato anche, forse da un certo punto di vista, anche imbarazzante, perlomeno per il nostro gruppo, che era il gruppo che in qualche modo portava anche denari, ecco, portava prospettive, opportunità, per cui trattati come i re magi, cioè veramente con un calore umano. Ovviamente fa parte un po' del, diciamo così, della cultura non essere particolarmente espansivi, però sicuramente abbiamo sentito una accoglienza veramente vivissima, molto 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 calorosa, e diciamo dal punto di vista anche culturale ci siamo trovati tutto sommato anche abbastanza bene. Le persone che interagivano con noi praticamente quasi mai viste sorridere.